Allora, noi abbiamo un telescopio tascabile che, tascabile per dire, ma il nostro occhio, 4 milioni di anni che ce l'abbiamo dalla nascita del genere Homo sulla Terra, l'occhio per sua evoluzione ovviamente sensibile alle lunghezze d'onda della stella intorno alla quale ruotiamo, quindi vediamo nel visibile, e abbiamo scoperto in tutti questi anni il cielo in questa banda, in questa lunghezza d'onda. Quindi abbiamo scoperto le stelle, abbiamo scoperto i pianeti, abbiamo scoperto le supernove, abbiamo scoperto oggetti che ci sono molto familiari. E soltanto alla fine del 1800 un ventenne che era Guglielmo Marconi ha scoperto che si potevano trasmettere e ricevere le onde radio senza fili, scoprendo questo nuovo mezzo di comunicazione che ha avuto un discreto successo, e quindi ben presto si è potuto sfruttare l'universo a questa diversa frequenza, come se si fosse aperta improvvisamente una finestra, no? E l'uomo ha potuto conoscere oggetti che erano completamente diversi. Poi sono arrivati gli anni 60, che attraverso la radioastronomia sono stati un po' gli anni d'oro dell'astrofisica, dell'astronomia, perché abbiamo scoperto delle sorgenti che non ci immaginavamo prima, come il centro attivo delle galassie, le pulsar, la radiazione di fondo, una scoperta dietro l'altra, e proprio in quegli anni poi cominciava un'altra astronomia, l'astronomia dei raggi X, per merito soprattutto del nostro Riccardo Giacconi, che ha preso poi il premio Nobel del 2002, che viene proprio da Milano, dove ha fatto il liceo, questo non c'entra, e anche aprendo questa altra, no, banda di frequenza, si sono scoperte delle altre cose, degli altri tipi di sorgenti. Le sorgenti che emettono soprattutto nella luce visibile sono sorgenti, come noi le vediamo, che sono abbastanza tranquille, insomma, no? Sole, varia sì, ma molto poco. Ci sono le supernove, è vero, ma sicuramente quando si va sia alle onde radio sia nei raggi X si vedono cose più violente e molto più energetiche. Poi abbiamo scoperto come fare a guardare il cielo anche nei raggi gamma, abbiamo scoperto delle nuove cose, insomma, abbiamo però concluso tutta la carrellata dello spettro elettromagnetico, dal radio ai raggi gamma. Per cui è finita anche, sembrava finita anche l'epoca delle grandi scoperte, perché qui vediamo, almeno riceviamo la luce, quindi radiazione elettromagnetica, in tutte le lunghezze d'onda. È vero, ci sono i neutrini, ci sono le onde gravitazionali, no? Che anche queste sono state scoperte recentemente e apriranno delle nuove astronomie. Per cui quella che volevo offrirvi oggi è un assaggio di quello che invece con sorpresa è successo in questi ultimi anni, che hanno visto la scoperta di una nuova classe di sorgenti, nuove cose di cui non sappiamo cosa sia. Siamo ancora agli inizi, siamo nelle fasi iniziali della scoperta, che sono per noi molto eccitanti, perché qualsiasi persona, qualsiasi ricercatore può dire la sua, che tanto non ci sono abbastanza dati, abbastanza idee contrastanti per smentirlo. Per cui è la fase creativa. Ora, la storia comincia nel 2007, quando questo signore, allora giovane, Duncan Lorimer, era in Australia e è un radioastronomo e voleva analizzare i dati che aveva già preso con il radiotelescopio di Parkes, che è una questione di 65 metri, abbastanza grande questo radiotelescopio, anni prima, che erano dati di archivio. La novità della sua ricerca era che questi dati erano stati presi con uno strumento che poteva rilevare anche degli impulsi molto molto brevi. Quando dico brevi si parla di qualche millisecondo o meno. Questo si era reso necessario dopo la scoperta che c'era un tipo particolare di sorgenti che si chiamano pulsar, i cui impulsi sono brevi, più brevi di qualche millisecondo, però sono ciclici. E armato di questo strumento, per cercare delle pulsar molto veloci al millisecondo, scruta il suo archivio e scopre uno strano fenomeno, cioè un lampo molto potente di intensità proveniente da una data regione del cielo che dura qualche minuto, dura un millisecondo, ma non si ripete, non è come una pulsa. Non era mai stato visto una cosa del genere, un impulso molto forte, molto potente, ben visibile se si ha lo strumento che registra ogni frazione di secondo, che dura quella durata, un millisecondo, ma non si ripete, quindi non era una pulsa. L'ha pubblicato questo, la frequenza di osservazione era 1 GHz, e qui ho messo la radio perché la radio comune funziona sui 100, sul centinaio di MHz, quindi insomma sono frequenze radio abbastanza vicine, no? E quello che si è notato da subito era un'altra cosa molto interessante, questa figura è un po' complicata. Avete sull'asse dell'Y la frequenza, perché anche se il radiotelescopio osserva ad una frequenza ben definita, circa 1 GHz, no? il suo ricevitorino, eccetera, è sensibile tra, avete visto, tra 1 e 2, circa 1,25 e 1,5 GHz. Quindi insomma, no? È come avere una radio che con la manopola si sintonizza. E si vede che l'impulso che arriva arriva sempre, è sempre minuscolo, dura sempre, questa qui la durata dura sempre un millisecondo, però a frequenze grandi arriva a questo tempo qua e a frequenze più piccole arriva dopo un bel po' di tempo dopo, circa mezzo secondo dopo, se un millisecondo è quanto dura, quindi dura cioè arriva a un'enormità di tempo dopo, no? E come mai succede questa cosa? Quindi le frequenze, a frequenze più grandi l'impulso arriva un attimo prima, un attimo insomma, mezzo secondo prima che le frequenze più basse. E questo perché è un fenomeno che è collegato alla rifrazione della luce, quindi se noi prendiamo un prisma, gli facciamo passare della luce bianca, quello che succede su due volte, non una sola. Prima cosa, no? Abbiamo l'arcobaleno, la luce bianca si divide alle sue frequenze. E l'altra cosa è che le frequenze più grandi, quindi il blu, anticipano le frequenze più basse, perché le frequenze più basse si propagano dentro il prisma a una velocità leggermente minore della velocità della luce nel vuoto, e quindi c'è le frequenze più basse ritardano rispetto alle frequenze più blu. Non so chi si ricorda l'indice di rifrazione, le lenti, quelle robe lì, questo è legato a questa differente velocità di propagazione della luce nel mezzo. Quindi vedere un ritardo vuol dire, orco giù, allora quell'impulso lì ha dovuto passare del materiale, no? E più materiale il raggio di luce passa, e più sarà lungo, allargato il divario, no? Il ritardo che ho. Quindi io dal divario che ho, questi 0,4 secondi, posso calcolarmi quanta materiale ho passato. E Lorimer scopre che, sapendo anche la direzione da cui il lampo del raggio è arrivato, nella nostra galassia non c'è abbastanza materiale da giustificare questo ritardo. La misura è fatta abbastanza accurata perché questo è il modo con cui si posizionano tutte le pulsar, quindi insomma si ha una mappa abbastanza dettagliata del materiale che c'è all'interno della nostra galassia, e in quella direzione di provenienza di questo lampo non c'è abbastanza materiale, e quindi si ha cominciato a pensare, vuol dire che se non c'è abbastanza materiale qui vicino a noi nella galassia, che è abbastanza densa, vuol dire che invece è molto molto lontano, e questo ritardo è provocato dal materiale che c'è tra la sorgente, che è molto molto lontana, e noi. Ma la sorgente deve essere molto lontana, deve essere al di fuori della mia galassia, deve essere in un'altra galassia, deve essere lontanissima. E quindi in questo modo si ha una stima della distanza. Per qualche anno, dopo la scoperta, la pubblicazione di questo evento eccezionale, c'è una grande eccitazione, e però la gente si mette a cercare, no? Quindi si sta lì a guardare il cielo con i radiotelescopi per scoprirne degli altri. E infatti si scoprono. Sempre in Australia si scoprono, ma stranamente questi qui avevano un ritardo, ma era sempre uguale. il ritardo di, queste, di questi segnali, come se provenissero dalla stessa distanza. E l'ora di arrivo era sempre l'ora di pranzo in Australia. È sul serio, eh? Per cui hanno cominciato ad indagare, no? E hanno scoperto che il segnale che ricevevano era dovuto ai ricercatori che andavano a mangiare, si riscaldavano le divande, ma non erano pazienti. E quindi sapete che quando si apre lo sportello del microonde, il microonde smette di funzionare. Ma ci mette un millisecondo a smettere di funzionare. Per un millisecondo la grande potenza del microonde va e il radiotelescopio, che è abbastanza sensibile, se ne accorge. Questo ovviamente ha dato una luce sinistrissima alla scoperta, no? E c'è stata una grande confusione. Nessuno più credeva al Bird di Lorimer del primo, no? E quindi, vabbè, grande confusione, però la ricerca continua e vanno a guardare e si mettono alla caccia di questi lampi altri radiotelescopi, e non solo all'ora di pranzo, e bandiscono le microonde dalle cucine delle foresterie, delle cose di questa attrezzatura, di questi strumenti. E quindi avete Arecibo, che adesso è il secondo più grande radiotelescopio del mondo, il primo cinese. Arecibo è 300 e rotti metri, quello cinese è 500. Poi c'è Parkes, Green Bank, ASCAP, che è una serie di radiotelescopi, è un array di radiotelescopi. Molonglo, che è fatto in quella maniera strana.
Dove è Molonglo?
Molonglo è ancora in Australia. E questo Chime FRB, che non so dove, devo dire la verità, non so dove sia. E cominciano anche loro a rivelare queste strane cose. E le rivelano, vedete qua, questa simulazione qua, un po' dappertutto, no? Quindi questa è un'indicazione che non è che provengano. Questa mappa è la mappa del cielo in coordinate galattiche, quindi noi siamo più o meno nel centro, il piano è il piano della galassia, non provengono lungo il piano della galassia dove c'è la maggioranza di stelle, provengono un po' dappertutto. Questa è un'altra mappa, che è la stessa cosa di prima, dove avete la direzione di provenienza, ma avete anche nei puntini bianchi la posizione delle pulsar note. Vedete che, non so se si vede bene, ma sono concentrate nel piano galattico. Loro invece non sono isotrope, non c'è la stessa densità in tutte le direzioni, perché i radiotelescopi non hanno avuto il tempo da allora di scandagliare tutto il cielo. Loro guardano certe zone, queste zone, dove le hanno scoperti. Va bene, quindi, questo sono tornati indietro. Qui avete due colonne, a sinistra avete l'osservazione, a destra avete quello che vogliono dire. Uno, sono robe brevissime. Avere dei lampi potentini e brevi, no, indica che la sorgente che li fa non può essere più grande di un tot. Cos'è questo tot? È la distanza che la luce riesce a fare in quel dato tempo. Quindi se noi vediamo un millisecondo, devono essere più piccoli di un millisecondo luce, che è 300 km. Quindi la dimensione, dal tempo di durata dell'evento, pensiamo che sia meno, deve essere meno di 300 km. Vediamo un ritardo alle frequenze diverse e vediamo che provengono da tutte le direzioni. Entrambe queste informazioni dicono che le sorgenti devono provenire da fuori della nostra galassia. Sappiamo anche dire con qualche approssimazione, insomma, con una buona approssimazione alla distanza, almeno del circa il 10%. E sappiamo che sono cosmologici. Noi quando diciamo cosmologici ci intendiamo distanze, no, oltre la Via Lattea, distanze di miliardi di anni luce. Quindi le distanze sono miliardi di anni luce. Ovviamente se noi riceviamo delle cose così potenti, abbastanza potenti, che si vedono bene con tutti questi radiotelescopi, e la lampadina, la sorgente è distante, vuol dire che la potenza è grande. È grande. E in un millisecondo loro buttano fuori un'energia come 10 milioni di soli del sole, no? E la luminosità è come 10 miliardi di soli, perché dura poco, no? Quindi sono sorgenti improvvise, dei lampi, in inglese dei burst, che si vedono soprattutto o solo adesso in radio, no? Di grandissima potenza. Tra tutte quelle che noi conosciamo, adesso ne conosciamo una sessantina circa, ce n'è uno, l'unico, strano, che non ha fatto la sua cosa una volta sola, ma l'ha fatta più volte. E questi lampi si sono ripetuti. C'è soltanto questo esempio. Questo è stato possibile per individuarlo, perché è stato scoperto da Arecibo, che è il telescopio più grande, che ha la miglior definizione da dove è partito il lampo, da dove viene il lampo, per cui c'era abbastanza precisione per puntare dei telescopi ottici, eccetera, per vedere che cosa c'era. Si è vista che c'era una galassia, no? Il metodo della distanza, come ho detto prima, combaciava con la distanza che è stata misurata dalla galassia, quindi siamo abbastanza sicuri, e questo è stato quindi guardato tante volte, e ogni tanto, quando gli gira, fa un lampo. Non c'è niente di periodico, è completamente casuale. Quindi uno dice, soltanto uno lo fa, gli altri no, e forse vuol dire che sono due popolazioni, sono due cose diverse, chi lo sa. Non c'è nessuna rivelazione ad altre frequenze, c'è solo il radio. Quindi questo vuol dire che il fenomeno essenzialmente avviene nelle onde radio. Bisognerà tenerne conto nei modelli nostri per sapere cosa sono, no? E poi uno dice, quanti sono? Un radiotelescopio che guarda per un giorno una certa zona di cielo, no? Ne scopre non so quanti. Supponiamo che guardi, no, una certa zona di cielo, ne scopre uno alla settimana, una cosa così, però la zona di cielo è piccolina. Da questo però si può ricavare quanti ne scoppiano, ne riceviamo dall'intero cielo, no? Basta fare la moltiplica. Ci sono 40.000 gradi quadrati nel cielo, no? E facciamo le proporzioni. Si scopre che devono essere circa 4.000 al giorno. Queste sono le informazioni che abbiamo noi, avete voi, ce le abbiamo tutti. Fine.
Ma non si sa l'origine.
Non si sa l'origine, però un'altra, e finisco se c'ho tempo, un'altra cosa stranissima che succede è che sono cose molto piccole, adesso meno 300 km, che emettono una quantità prodigiosa di luminosità, no? Questo vuol dire che se noi impacchettiamo delle lampadine, indipendenti una dall'altra, no? Ognuna è indipendente, emette indipendentemente, non ci stanno in quel volume. Non possiamo pensare che la luce sia emessa da lampadine indipendenti l'una dall'altra. Devono essere fenomeni più strani. E possiamo pensare a due cose. Uno, laser. Il laser, cosa fa il laser? Cioè, l'onda che arriva, il fotone che arriva, trova un altro atomo, no? Che è nello stato in cui, quando è colpito da un fotone, entra uno e escono due. Poi escono due, sono altri due atomi, entrano due, escono quattro. Poi quattro, escono otto. E così c'è una cascata di fotoni, c'è una moltiplicazione di fotoni che hanno tutti la stessa frequenza, la stessa direzione. Questo è il laser. Ti viene da un'idea di Einstein del 1917, ma questo è dato il discorso. Poi, invece, possiamo pensare che ci sono degli emettitori, degli elettroni, no? Che si muovono come in un'antenna delle radio proprio, tutti insieme, su e giù. Allora, il campo elettrico che questi emettitori fanno, visto nel modo classico, no? È in fase. Tutti gli elettroni fanno un campo elettrico che va su, che va giù, che va su, che va giù, no? Allora, se ne ho due, metto insieme il campo elettrico di due, ho due volte il campo elettrico di una, no? L'emissione, la potenza emissiva va sul quadrato del campo elettrico. Quindi, se ho due particelle, faccio quattro volte quello che fa una. Quindi l'emissione che ho va sul quadrato del numero di lampadine. A patto che tutti gli emettitori e tutti gli elettroni vadano su e giù insieme. Devono succedere una di queste due cose. Quale delle due non si sa. Sono state proposte tutte e due le possibilità. Io ho proposto qui il laser, ma pare che non vada tanto bene, però vai. No? E come modelli, deve essere una cosa piccola, altamente energetica, e vi ho detto 10 milioni di sole, queste cose, no? Allora, altamente energetico vuol dire che se l'energia alla radice, all'origine è gravitazionale, deve essere una cosa che succede molto vicino, deve essere un turbamento della crosta di una stella di neutroni, deve essere una stella moto, una cosa del genere, una cosa vicina a un oggetto molto compatto, che è l'unico oggetto che può darmi una energia così grande, ed essere anche molto compatto in modo che duri di meno. E basta. Vabbè, dai, finito quasi.
Bene. Ti stoppo?
Sì, sì.
Perfetto.